Alessia, sono la presidente dell'associazione. Chiaramente la scomparsa del professor Commi ci ha reso tutti molto addolorati e ha lasciato un vuoto incolmabile. Comunque l'associazione ACESME intende proseguire con determinazione per realizzare tutti gli obiettivi che il professore si era preposto e continueremo a portare avanti questo suo sogno. Noi siamo grati anche alla dottoressa Leocani, che è sempre stato un riferimento per la ricerca e ha dato la sua disponibilità a proseguire in questa collaborazione. E anche la dottoressa Maria Emma Rodiger e il dottor Chiveri, che sono le persone che mandano praticamente avanti il reparto di sclerosi multipla. E contiamo anche sulla collaborazione di tutti gli amici e sostenitori che ci hanno sempre aiutato appunto nel realizzare tutti i programmi dell'associazione, li invitiamo cordialmente a continuare come hanno sempre fatto in passato. Abbiamo unito i nostri uffici tutti in casa di Cura Igea, e sotto naturalmente così è molto più comodo, ma sono questi uffici diretti gestiti dalla dottoressa Alessia e dalla dottoressa Giulia Damiani, che sostituisce la dottoressa Ilaria Gallinella, che è in maternità, e siamo certi che con la loro abilità e la loro professionalità manderanno avanti benissimo l'associazione. Grazie a tutti ancora. Prego, professore.
Allora, sì, buonasera, io mi presento innanzitutto perché voi non mi conoscete, sono Leonardo Pantoni, sono professore e docente di neurologia alla Università degli Studi di Milano, la statale, insegno appunto neurologia e sono qui coinvolto in questa call perché dalla metà di ottobre sono divenuto il direttore scientifico della Casa di Cura Igea. Casa di Cura Igea ovviamente è la struttura dove principalmente operava il professor Comi negli ultimi anni, lui insieme ai suoi collaboratori e Casa di Cura Igea insieme ad ACEMS hanno una diciamo, unione di intenti e di sforzi per quanto riguarda sia la ricerca sia l'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla. Quindi il motivo della mia presenza qui è quello di portarvi il saluto della direzione scientifica di tutta Casa di Cura Igea, ovviamente, e anche, perché no, un momento di brevissimo ricordo di Giancarlo Comi, che era ovviamente un collega, un maestro per molti noi, anche se non è stato il mio maestro diretto, però sicuramente è stato presidente della Società Italiana di Neurologia, quindi ovviamente è stata una figura di riferimento per tutti i neurologi, italiani, non solo italiani, ma particolarmente gli italiani, quelli che come me sono cresciuti in questo ambito. Quindi io vi porto i miei saluti. È per me un piacere essere qui. Ovviamente questo piacere si accompagna al dispiacere dell'assenza di Giancarlo, questo è ovvio. Però, come ha detto la Presidente, e questo lo ribadisco anche a nome di Casa di Cura Igea, è nostro compito ed è, diciamo, il motivo principale per cui siamo qui questa sera, continuare il lavoro svolto dal professor Comi, sia in ambito assistenziale sia in ambito di ricerca, ovviamente. Per quanto riguarda diciamo, la scaletta di oggi, l'incontro di oggi, abbiamo pensato di condividerlo con voi in questo modo. Avremo prima la professoressa Leocani che ci farà un po' una overview, una visione di quelle che sono le novità nel campo della ricerca nella sclerosi multipla e poi abbiamo chiesto alla dottoressa Rodeger e al dottor Chiveri di essere presenti in quanto, come già ha detto la Presidente, sono i medici che seguono da vicino i nostri pazienti qui presso Casa di Cura Igea. Sottolineo ancora una volta il binomio forte fra ACESM e Casa di Cura Igea, sia in termini appunto di sostegno alla ricerca molto importante. ACES ha fatto diciamo, importanti contributi alla ricerca qui in Casa di Cura e vicendevolmente, come ha detto ora la Presidente, diciamo, Casa di Cura Igea è ben lieta di ospitare attualmente tutti gli uffici di ACES. Con questo io concludo il mio saluto e do la parola alla professoressa Leocani, che ci illustrerà appunto qualche novità, un overview di quelle che sono le novità in questo ambito. Poi a seguire avremo il dottor Chiveri e la dottoressa Rodegher, e poi alla fine siamo ovviamente aperti per ricevere domande da parte dei soci e da parte degli altri che sono in call. Queste domande si possono fare, ovviamente ci fa molto piacere, direttamente online, oppure se qualcuno vuole anticipare qualcosa lo può scrivere in chat e io provo a tenere traccia di queste domande. Quindi ancora benvenuti e Letizia, a te la parola, prego.
Grazie Leonardo, buonasera. Sono la professoressa, sono una neurologa fisiologa e ho lavorato col professor Comi fin da studente a San Raffaele, dove poi sono diventata primario del reparto clinico di neuroriabilitazione che ha fondato lui. Dunque già era visionario in questo, perché ha capito che la neurologia non può fare abbastanza se non si riabilitano anche le persone. E poi l'ho seguito qui per le sue attività di ricerca, che mi è stato chiesto di presentare oggi qui, ma che come vedremo hanno una ricaduta clinica diretta e vengono svolte completamente insieme alle persone che lavorano nei reparti, negli ambulatori, fisioterapisti, infermieri, oltre che colleghi che parleranno dopo di me. E tengo a dire che pur essendomi formata anche all'Istituto di Fisiologia Umana, all'NIH, comunque anche quella è un'opportunità che mi ha dato il professor Comi, perché lui ha sempre tenuto a far crescere i suoi allievi e vorrebbe vedere che i suoi allievi continuano a crescere, continuano a fare quello che lui ha chiesto loro di fare, cioè di lavorare per il benessere dei pazienti come lui faceva. La sua scomparsa è una perdita, lo sappiamo, è incalcolabile e sappiamo che rimarrà insostituibile. Nessuno potrà pretendere di sostituirlo e dunque noi seguiremo direttamente quello che lui ci ha insegnato e che è di tradurre in azione quello che ci ha spiegato, con l'esempio soprattutto. E un esempio è di non perderci d'animo davanti alle difficoltà e alle avversità che ci troviamo quotidianamente davanti, come lui non ha mai fatto. E se sapesse che abbiamo ceduto un solo momento allo sconforto, sarebbe il primo a rimanerci malissimo. Come ha sempre detto di fare ai pazienti, ma anche a noi, perché le difficoltà le viviamo tutti. Per cui impegnarci è anche un modo per ringraziarlo con tutto il cuore e dimostrargli che qualcosa da lui abbiamo imparato, cioè ad andare avanti e fare di tutto per migliorare la vita, non solo nostra, ma delle persone per cui abbiamo studiato tanto. Dunque, quello di cui parleremo oggi, anche se riguarda il futuro, è bene ricordarsi che riguarda studi completamente progettati, iniziati insieme a lui, per i quali ringrazio ACESM, per aver sostenuto gran parte di questi progetti con l'aiuto psicologico e economico e Casa di Cura Igea per averci dato anche gli spazi e i colleghi con i quali lavorare. Adesso, parlando di ricerca nel concreto, abbiamo tre filoni grandi. Uno è la terapia. Devo dire che quella farmacologica non ha un granché di nuovo da dire per ora nel panorama farmacologico. C'è un farmaco che è stato presentato al congresso ECTRIMS, si chiama Tolebrutinib, ma del quale sentiremo parlare in futuro, ma in realtà ancora il lavoro non è uscito e dunque per quello dovremo chiedere, potrete chiedere man mano che farete le vostre valutazioni cliniche, frequenterete il reparto ai clinici perché ancora non è disponibile, però ecco, è da tenere d'occhio perché è stato dimostrato in un primo studio rallentare la progressione della disabilità. Però in ogni caso, qualunque sia il destino di questo farmaco, il massimo che può fare è rallentare il peggioramento della disabilità, ma non avrà alcuna pretesa di migliorarla. Invece noi ce l'abbiamo questa pretesa, di migliorare i sintomi, la disabilità. E sebbene mi sia stato chiesto di parlare di ricerca qui, sono una neurologa e ci tengo molto al fatto che quello che facciamo abbia un'applicazione clinica, che possa avere un impatto diretto sul benessere delle persone e vedremo che una viene applicata di routine, anche se è frutto di una nostra ricerca. Per esempio, la riabilitazione è proprio quello che fa, perché potenzia i neuroni a collegarsi fra loro. Sappiamo che è noiosa, perché bisogna ripetere, ripetere più volte le cose, ma anche suonare il pianoforte è noioso, imparare una lingua nuova è noiosa, bisogna sempre ripetere le stesse cose. Ma i neuroni per collegarsi hanno bisogno di ripetizioni, non non si collegano perché li abbiamo fatti collegare, parlare due volte, se no sarebbero connessioni occasionali e i neuroni non le fanno. Per cui, perché si colleghino, dobbiamo farli parlare più e più volte. E noi, per potenziare comunque questa necessità, abbiamo trovato un modo, ovviamente sono ricerche che si sono svolte in tutto il mondo, ma anche a livello italiano siamo all'avanguardia. Con il nostro gruppo dovrebbero esserci collegati Silvia Maren, Elena Rossi, Chiara Malacrida, Valerio Castolli, Gloria Dalla Costa, poi abbiamo valutato non solo sui tessuti ma anche nelle persone, valutando proprio l'effetto clinico, l'effetto di stimoli magnetici per esempio, che si possono già, l'abbiamo utilizzati come ricerca, ma che già si usano in reparto quotidianamente, si possono usare appunto per le attività di reparto di day hospital di cui parleranno i dottori Chiveri e Rodiger. E adesso provo perché mi sono portata qua uno strumento, un esempio, non so se si vede, questo è il caschetto che usiamo noi che eroga i campi magnetici, che è stato brevettato all'NIH dove ho studiato io. E l'NIH è quel posto negli Stati Uniti dove il presidente degli Stati Uniti viene studiato ogni anno. Ecco, lì ci sono laboratori di ricerca dove ho iniziato a studiare i campi magnetici e dove hanno brevettato questo, che è un'evoluzione di quello che forse voi avete già visto, che è lo stimolatore standard che usate per la stimolazione magnetica. Forse qualcuno di voi avrà avuto uno stimolo in testa per fare i potenziali evocati motori. Da questo, che si usa per gli esami, è nato questo, che si usa invece per la terapia. Questo, con una seduta di un quarto d'ora dopo la riabilitazione, noi, ovviamente è collegato a un apparecchio enorme, tipo lavatrice, che deve generare campi elettrici potenti per generare il campo magnetico qui. Però molti delle persone, se sono state ricoverate in reparto, avevano un problema o alla mano o a camminare, lo avranno usato, viene posizionato sulla testa del paziente per dare dei campi magnetici nell'area che vogliamo stimolare. Dunque, visto così, sembra un casco asciugacapelli, ma questa è una tecnologia avanzatissima e della quale noi abbiamo avuto la fortuna, lavorando con chi l'ha sviluppata, proprio di poterla studiare per primi sulle persone con sclerosi multiple. Grazie a questo adesso, grazie ad ACESM, che ha dei dispositivi che ha messo a disposizione qui, si può usare come routine. Dunque, sì, il risultato di una ricerca, ma che adesso si può avere gratuitamente come sedute da fare dopo la riabilitazione. Dunque non c'è niente di magico, perché la riabilitazione va fatta, altrimenti serve solo a potenziare quei collegamenti neuronali che si stabiliscono con la stimolazione. Però abbiamo anche visto con Silvia, Elena e Valerio che sui tessuti, che studiano i tessuti cerebrali, dunque in altri laboratori che abbiamo altrove, che riusciamo a migliorare non solo la funzionalità del cervello, ma anche a ridurre l'infiammazione, migliorare la remilinizzazione. E dunque è anche giusto andare avanti in ricerca, non solo per studiare i tessuti, ma anche per vedere se sulle persone con sclerosi multipla possiamo migliorare altri sintomi. Adesso qui si fa di routine per migliorare i sintomi sul movimento della mano, sul cammino, però ad esempio vorremmo, e partiremo ad esempio con Letizia Turchi, con un progetto di ricerca per potenziare l'effetto della riabilitazione cognitiva. E Letizia Turchi è una psicologa dottoranda che starà con noi 3 anni, dottoranda con me all'Università San Raffaele, e ho gentilmente ottenuto di farla lavorare qui con noi, con i nostri pazienti, in modo da poter collaborare non solo con i clinici, ma anche gli psicologi che lavorano qui, ma anche con altri dottorandi che lavorano con me, Angela Boschetti, Michelangelo Dini, che sono altri due dottorandi psicologi, i quali stiamo studiando ad esempio il modo di fare la riabilitazione cognitiva da casa, con sistemi a computer, o anche di autovalutarsi nelle abilità mentali al computer. Dunque questo è un filone digitale molto importante. Ma prima di passare al digitale, volevo dire che useremo anche un altro tipo di stimolazione, una stimolazione molto più debole, non so se si vede, aspettate che vedo se riesco, che usa elettrodi che si posizionano sempre sulla testa, sono campi elettrici, questa volta molto più deboli, che si erogano con una scatoletta piccolissima, e dunque ci sarà il vantaggio che se riusciremo a dimostrare che sono utili per alleviare ad esempio la fatica, un giorno la persona si potrà portare a casa lo stimolatorino e farsi la stimolazione da sola. Dunque, crediamo molto che sia importante anche portare avanti queste stimolazioni anche meno fantascientifiche, però più fattibili nella realtà, perché una cosa come questa a casa non ve la potremo mai dare da portare, mentre quell'altro sì. E per quanto riguarda stimoli anche appunto più leggeri rispetto a quelli magnetici, un'altra cosa su cui stiamo lavorando sempre per la fatica è un altro tipo di strumento che stiamo valutando con Manik Rayu, che è un fisioterapista ricercatore, però neuroscienziato, ha già un dottorato in neuroscienze. E questa è sembra una poltrona un po' sospesa, no? Ci si appoggia in pochi punti che però vibrano. Dunque l'idea di dare queste stimolazioni per migliorare la fatica, dunque un giorno sarebbe bello poter combinare stimolazione sia al cervello sia a far vibrare i muscoli, che è un qualcosa che stanno usando per ora per migliorare la fatica di chi fa le maratone. Bene, noi vorremmo migliorare la fatica invece di chi ha la sclerosi multipla, dunque questi studi che facciamo con Manik. Invece, però, bisogna anche misurare gli effetti della riabilitazione, che non sono solo il migliorare la funzione, dunque migliorare il movimento, ma anche poter seguire le persone anche a distanza col digitale. E su questo abbiamo lavorato moltissimo col professor Comi. Abbiamo finito con lui il progetto Mobilize D, che è un progetto finanziato dalla Comunità Europea e che siamo riusciti a portare a realizzare qui. E grazie al lavoro non solo di Angelica di Napoli, Matteo Martinis per la raccolta dati, ma anche Gloria Dalla Costa e Maria Emma Rodiger, che hanno fatto le valutazioni cliniche. E dunque questo, vedete, c'è tutto un lavoro di insieme da fare, di gruppo, che è un qualcosa che secondo me va assolutamente sottolineato, che dobbiamo e dobbiamo considerarci un enorme gruppo che lavora insieme. Comunque questo è stato un progetto europeo, abbiamo terminato di raccogliere i dati, purtroppo i risultati non ve li posso dare, però vi posso dire che cosa abbiamo fatto, cioè abbiamo provato a vedere se possiamo usare, non so se si vede, questo è un sensore piccolissimo ma molto sofisticato che Angelica e Matteo attaccavano in regione lombare delle persone, anzi ringrazio davvero tutti i partecipanti, cioè le persone con sclerosi multipla che si sono prestate non solo ad attaccarsi questo una settimana ogni 6 mesi per 2 anni, ma tornavano qui a fare tutte le valutazioni cliniche, perché il nostro sogno è un giorno, invece di tornare sempre a farsi grazie per Luigi grazie, c'è scritto che l'ha fatto, grazie davvero, abbiamo bisogno di aiuto da persone come lei, grazie. Però anche noi, insomma, aiutiamoci a vicenda, perché quello che vorremmo fare è consentire di vedere come il cammino migliora o peggiora e poter capire in anticipo se una persona magari è a rischio di cadere o se ha bisogno di tornare a fare una visita. E dunque questo è importante. Questo era con la Comunità Europea e l'abbiamo finito come raccolta dati, ma questo ha di brutto che ti resta appiccicato alla schiena, dunque, cioè, tenerlo sempre addosso non è bello. Allora, col professor Comi avevamo avviato e lo continuiamo a fare un progetto con uno strumento più facile, che è il Fitbit. Si mette al posto, si può tenere 6 mesi, 1 anno, vabbè, bisogna toglierlo per caricarlo, però dà meno fastidio che una cosa attaccata alla schiena. E dunque l'idea ha fatto anche quello, Antonio, grazie. Comunque l'idea è che chi è in nota di ricovero lo riceva prima, così l'idea, ecco Gloria ride perché abbiamo iniziato con lei, lo riceve a casa. Così abbiamo un'idea di come cammina, poi vogliamo vedere come cammina una volta che esce per dimostrare al mondo che la riabilitazione serve e poter capire quanto dura, perché adesso si può tornare qua una volta all'anno a fare la riabilitazione e invece no, si deve fare ogni volta che si peggiora. Dunque se noi riuscissimo a dimostrare che una persona peggiora grazie a un sensore semplice, potremmo andare in regione un giorno per dire questa persona ha bisogno di fare altra riabilitazione. Poi ne abbiamo Acent che offre anche la riabilitazione da casa, ma di questo ci parleranno Mariemma e Luca. Come misurare gli effetti? Ci tengo, perché la riabilitazione cognitiva, è vero, si fanno i test neuropsicologici, abbiamo visto che con Angela e con Michelangelo vediamo anche test a distanza, però un altro metodo è vedere come funziona il cervello. Dunque per questo alcuni di voi ricoverati hanno avuto la richiesta di fare un elettroencefalogramma, per cui si mette la cuffia, ovviamente non così, e si registra l'attività direttamente del cervello. Questo lo fa Marta Tacchini e ci teniamo molto perché i processi cognitivi, continuare a misurarli col test neuropsicologico, magari stare un'ora a una scrivania con la neuropsicologa finita, sia lei sia il paziente, sarebbe bello misurare direttamente dal cervello. E dunque, se vi chiedono di fare questo, è per un giorno poter dimostrare che anche la riabilitazione cognitiva serve. L'ultima cosa, visto che la riabilitazione potrebbe dare anche effetti sulla mielina, cioè remielinizzare, e con Elena Rossi e Silvia Maren lo abbiamo dimostrato sui tessuti, vorremmo misurarlo nelle persone per proprio dare più valore alla riabilitazione. Un modo per misurarlo è vedere come funziona la conduzione nervosa dei nervi. Noi abbiamo uno strumento che usiamo con le nostre tecniche, che sono importantissime, fanno tutte le stimolazioni, Marika, Giulia e Gaia, e fanno anche questo, tra l'altro questa è Giulia, la stimolazione del nervo multifocale, cioè ognuno di questi quadratini misura un pezzettino di nervo, stimola un pezzettino di nervo, e noi vogliamo vedere come la conduzione del sistema nervoso migliora, non solo grazie alla riabilitazione, ma grazie alla stimolazione. Vediamo anche nel fondo della retina, e questa è l'ultima cosa, con una piccola videocamera che fa una foto del fondo dell'occhio, si chiama OCT, ve lo sentite chiedere, noi lo diciamo che è un esame di ricerca, ma lo chiamiamo così perché in questo modo lo possiamo fare gratuitamente, ma non è un esame di ricerca, è un esame che ormai in tutto il mondo è di routine, e sarà importante combinare tutti questi dati anche con la risonanza magnetica. Noi abbiamo anche un'esperta neuroscienziata, ingegnera che è esperta di risonanza magnetica, che lavorerà con noi e che ci aiuterà anche a inserire in un sistema di intelligenza artificiale tutti questi dati, non solo la risonanza magnetica, però si partiva da lì perché questo sistema di intelligenza artificiale è stato sviluppato da un'azienda belga che si chiama Icometrics, che ha contattato me per aiutarli a scrivere un progetto che mettesse insieme tutti questi dati, compresi i potenziali evocati, e io sono riuscita a portare questo progetto, che ha avuto un finanziamento europeo, qui, e dunque prima l'ho portato qui appunto grazie al professor Comi. Questo progetto si chiama Claims, però appunto l'ho portato io personalmente in casa di cura IGEA tramite appunto Icometrics, ma per motivi burocratici ci aiuterà moltissimo il dottor Chiveri, che ora sentirete per la parte clinica e al quale cedo la parola. Grazie.
Grazie Letizia, grazie molte per questa panoramica su tutte le attività di ricerca che vengono svolte qua in casa di cura IGEA. Siamo molto 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 contenti, anche molto molto ottimisti, e grazie ancora a te e a tutti per il ricordo di Giancarlo Comi. Ancora una volta, scusatemi se ci ripetiamo, devo dire che tutto questo vuol dire che noi stiamo continuando l'attività del professor Comi, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda l'assistenza. Questo è veramente il nostro motivo principale, il nostro leitmotiv di stasera. Allora, io sì, cedo la parola a questo punto al dottor Chiveri e alla dottoressa Rodeger per illustrare quelle che sono le attività cliniche che vengono svolte qua in casa di cura IGEA, che peraltro molti di voi, come ha già detto la professoressa Lecani, conoscono personalmente. Però insomma è bene anche che per chi non le conosce almeno direttamente, che vengano ben illustrate. Prego Luca o Mariemma, non so chi dei due parla per primo.
Allora, lascerei prima la parola a Mariemma, che ha lavorato tantissimo col professor Comi, quindi giustamente voleva anche ricordarlo.
Prego.
Sì, grazie per aver partecipato. Prima di illustrarvi le attività deambulatoriali che vengono svolte dal 2021 per merito del professor Comi presso la casa di cura IGEA, desidero però dedicare con tutto il cuore qualche parola al ricordo del professor Comi e al suo straordinario contributo nell'ambito della comunità scientifica. Io ho conosciuto il professor Comi ancora prima di Letizia. Egli ha portato avanti la scuola di neurologia dalla fine del 2000, formando numerosi specialisti di altissimo livello, capaci di eccellere in ogni ambito della disciplina, la sua costante ricerca della perfezione rappresentava una delle tante doti che il professore lo contraddistinguevano. Vorrei inoltre sottolineare che grazie al suo instancabile lavoro la terapia per la sclerosi multipla in Italia è arrivata grazie al suo lavoro tramite le sperimentazioni cliniche sia nazionali che internazionali. Le sue straordinarie capacità di anticipare anche degli approcci terapeutici innovativi e qualche volta non convenzionali hanno permesso a persone che presentavano una compromissione plurisistemica neurologica di approcciarle con delle terapie aggressive, e ad oggi molte persone stanno svolgendo una vita quasi che normale. È per me un motivo di grande orgoglio aver avuto l'opportunità di studiare e lavorare nella sua scuola. Vorrei ringraziare la proprietà perché ha permesso di portare avanti il suo disegno, e non di meno l'ACES, perché senza l'ACES noi non potremmo fare nulla. Per quanto riguarda le attività ambulatoriali, ve le delineo brevemente. Noi abbiamo degli ambulatori dedicati solo per la sclerosi multipla col Servizio Sanitario Nazionale, a cui ci può accedere tutti, dispensiamo farmaci sia per via orale sia per via infusionale, supportati da 3 infermiere e da una segretaria che coordina le varie sessioni. Un punto vorrei sottolineare: mi sono trovata 3 infermiere che non avevano mai avuto un contatto con pazienti come la sclerosi multipla e veramente hanno un approccio verso questi pazienti che veramente è autorevole, è proprio si dedicano tutto e per tutto. Non posso non dire nulla dei fisioterapisti, che sono veramente l'eccellenza. Io sono stata a una riunione nel gruppo dei centri di riabilitazione della Lombardia, mi sono resa conto che i riabilitatori e la riabilitazione che abbiamo noi in Lombardia non c'è. Lascio la parola a Luca.
Allora, non so se avete sentito qua la comunicazione di Maria Emma. Che nel frattempo...
Sì. Quella l'abbiamo presa tutta.
Perfetto, sì, allora io volevo semplicemente...
Mancava la fine.
Magari riprendo 2 concetti che ha segnalato. Allora, volevo soltanto sottolineare che diversamente dalla professoressa Leocani e da Maria Emma, io non sono un veterano allievo del professor Comi, sebbene, come ha detto il professor Pantoni, appunto Comi in Italia è stato un maestro, direi un po' per tutti, in particolare per tutti quelli che sono i neurologi che si sono occupati e si occupano di sclerosi multipla. Quindi io ho avuto l'onore, la fortuna di lavorare con lui negli ultimi anni, e posso dire che grazie alla sua presenza in collaborazione con ACESM sono state implementate all'interno della casa di cura IGEA una serie di possibilità riabilitative e diagnostiche che prima non erano presenti e che hanno trasformato, possiamo dire, la riabilitazione della sclerosi multipla in questa struttura in modo ovviamente avveniristico, all'avanguardia e ovviamente anche stimolante per chi lavora in questo ambito. A cominciare dall'azione e il rafforzamento dell'assistenza neuropsicologica, la partecipazione con tutte le figure professionali che collaborano a gestire questa malattia che, come sapete benissimo, comporta tantissime sfide su tutti i fronti, sul piano cognitivo, sul piano motorio, sensitivo e così via. Quindi diciamo che attraverso l'utilizzo di tutto quello che ci offre il corollario terapeutico e diagnostico nell'ambito neurologico, l'implementazione di tecnologie come la risonanza 3 Tesla, le tecniche neurofisiologiche di cui ha parlato approfonditamente la professoressa Leocani, devo dire che c'è stata una fortissima progressione, implementazione di miglioramento nella gestione di questa funzione anche all'interno di casa di cura Igea. Maria Emma appunto stava sottolineando il fatto che oltre al reparto, grazie sempre al professor Comi, è stato sviluppato un ambulatorio dedicato alla sclerosi multipla, in cui afferiscono attraverso il sistema sanitario persone con questa malattia e che vengono gestite da noi, diciamo, neurologi che si occupano di sclerosi multipla, e anche degli hospital, un MAC dedicato, che è situato fisicamente via Marcona, e ovviamente concertato con gli specialisti e gli infermieri di quel reparto. Questo vuole ribadire la volontà, anche da parte nostra, mia di Maria Emma in primis, di proseguire questo diciamo slancio verso la sempre più efficace e completa gestione di questa malattia a 360 gradi che ha voluto fortemente appunto il professor Comi. Non andrei, abbiamo già purtroppo perso molto tempo per problemi tecnici, per cui lascio la parte conclusiva al professor Pantoni per eventuali moderazioni di domande. Tu Mariana, se vuoi dire qualcos'altro.
No.
Perfetto, grazie Luca, grazie Maria Emma, grazie alla professoressa Leocani. Ancora, mi sentite innanzitutto?
La sentiamo.
Grazie mille. Allora, nel momento, se vogliamo di ricevere qualche domanda.
Non vi vediamo.
Ce n'è una online e poi vediamo le mani alzate. Fabrizio domanda: com'è possibile accedere a queste innovazioni? Parlo da paziente. Letizia, vuoi rispondere tu? Mi senti Letizia? Sì. La domanda di Fabrizio è: com'è possibile accedere a queste innovazioni? Penso che si riferisca alle cose che tu hai fatto vedere durante il tuo intervento.
Ah, allora, per la stimolazione, per migliorare il cammino e le mani, basta essere ricoverati e se c'è un'indicazione, lo si fa automaticamente. Sono sedute di 20 minuti e si ripetono, però non basta una o due, se ne ripetono tipo 11. Scaglionate man mano, tipo 2-3 la settimana, in modo che vadano di pari passo con la riabilitazione. Però è una cosa che facciamo solo noi, perché grazie al fatto che uno per ricerca l'abbiamo già fatto e siamo già abbastanza tranquilli che l'effetto benefico c'è. E due, sono terapie estremamente costose, ma grazie al fatto che abbiamo l'apparecchio qui che possiamo utilizzare, portato da Acesm e da me, è un apparecchio che appunto mettiamo a disposizione per farle come routine la terapia.
Perfetto, credo che
della stimolazione, non lo so.
Sì, credo che comunque possiamo senz'altro dire che possono contattare la segreteria Acesm, dove poi vengono poi fornite tutte le informazioni e riferite a voi i pazienti, sono lì per questo.
Da ricoverati in realtà, non è che possiamo dare informazioni, cioè le informazioni si chiedono nel senso da ricoverati, perché è solo per i pazienti ricoverati che si può fare.
Ci sono tre mani alzate, vado in ordine in cui le vedo. La prima è Antonella Cumani. Antonella vuole fare una domanda. Antonella, ci sente? Altrimenti, mentre Antonella cerca di collegarsi, abbiamo una mano alzata da parte di Lavinia.
Buonasera a tutti, mi sentite?
Chi è? Lavinia?
Sono io.
Lavinia, buonasera, prego.
Buonasera.
La sentiamo, non la vediamo, ma la sentiamo.
Già mi conosco. Dicevo che alcuni di voi già mi conoscono perché sono paziente in Village da anni e ho già fatto 2 cicli di ricoveri, quindi proprio rispetto a questo caschetto volevo capire se forse mi sono persa io questa informazione, ma la domanda è in che modo questo caschetto è diverso rispetto a quello che è già presente e quindi cioè io nei 2 passati ricoveri ho già fatto 15 sedute di questi caschetto che è attualmente in funzione o quindi volevo capire se c'è stata un'evoluzione, abbiamo già la fortuna di provare.
Scusi, io ho sentito solo in che modo è diverso da quello presente. Non è diverso, questo è un pezzo di ricambio che io ho preso perché non potevo portarmi tutta la macchina dietro al, in ufficio, e allora ho preso solo il pezzetto, ma è uguale. Però non ho sentito il resto della domanda.
Ah, ok.
È lo stesso, ho preso un pezzo per farlo vedere a tutti, perché altrimenti è una cosa gigantesca come lei l'ha visto, ma...
Ah, ok, ok.
No, è solo un pezzo di ricambio, se si rompe il cassetto avremmo preso. L'ho preso, l'ho tirato fuori dalla scatola per potervelo far vedere.
Letizia, Fabrizio, domanda.
Ha di diverso? Sicuramente rispetto a quello che si trova nei centri di stimolazione magnetica, usano questo. Questo stimola solo un punto, mentre il caschetto stimola un'area molto più grande, per cui in una condizione del cervello in cui le lesioni sono in tanti punti, può avere più senso stimolare più punti contemporaneamente, cosa che il caschetto fa e questo non fa.
Letizia.
Certo.
Letizia, mi senti?
Del cervello, diciamo,
sì, non si sentiva niente.
Le lesioni midollari. Io ti ho sentito e chiedevo se oltre alla capacità di agire sulle lesioni cerebrali riusciva ad arrivare anche a quelle midollari, quindi quelle più collegate al cammino, diciamo così.
Questo caschetto non serve a riparare le lesioni, serve a far sì che i neuroni che sono nel cervello cerchino di collegarsi fra loro o di potenziare le connessioni che hanno col midollo spinale, per cui serve a potenziare i neuroni superstiti, a migliorare le connessioni. Però non solo, non possiamo dire dove queste connessioni sono, perché il neurone che si trova qui ha un prolungamento che scende fino al midollo spinale, dove dà il comando poi motorio ai nervi per andare a attivare i muscoli. Per cui se questo potenziamento è solo nel cervello, e più nel cervello e più nel midollo spinale, non lo possiamo sapere, perché il neurone va da lì al midollo spinale, dunque l'idea è di potenziare tutto il percorso fino al midollo spinale, certo, che per quello che si migliora il cammino, perché a quel punto si potenzia la connessione con i neuroni nel midollo spinale. Però non è che serve a riparare la lesione nel midollo spinale, serve una deviazione nell'autostrada, cioè l'autostrada è interrotta, ok, però potenziamo, allarghiamo la deviazione in modo da poter arrivare prima dove vogliamo arrivare.
Perfetto.
Ho capito, grazie.
Letizia, mi senti? Fabrizio domanda in chat, questa tecnologia, penso si riferisca al caschetto, migliora anche l'astenia che viene causata dalla malattia?
Quello che cerchiamo di fare è di studiare questo, ma useremo un'altra tecnologia che è questa, perché l'astenia è un qualcosa che va avanti tanto tempo, dunque... Lo studio che faremo però sarà uno studio di ricerca, non è una terapia offerta, uno studio di ricerca in cui si avranno 5 giorni di stimolazione che può essere vera ma può essere finta. Che differenza c'è tra la stimolazione vera e finta? Quella vera va avanti 20 minuti, quella finta va avanti pochissimi minuti, dopo che di che piano piano si spegne, però siccome si sente un pochino pizzicare non si capisce se la stimolazione è vera o finta. Dunque prima vogliamo vedere se l'effetto sulla astenia, sulla fatica c'è, in modo da poter poi un giorno dare queste scatolette da portare a casa, ovviamente con lo stimolo vero.
Certo. Ci sono 3 mani alzate. Antonella Cumani. Antonella, lei c'è? Magari ricordatevi di accendere il microfono se è vostro il momento di parlare. Se no, di nuovo una mano alzata di Lavinia, ma non so se è la mano che è rimasta alzata da prima, Lavinia.
Sì, mi scusi, è rimasta alzata da prima.
Allora...
La tolgo subito.
Sì, grazie mille. Poi ho una mano alzata di Valentina.
Sì.
Che parla. Valentina, buonasera, prego.
Buonasera, allora io ringrazio per questo incontro e ringrazio soprattutto in questo momento la dottoressa Locani, che è la prima volta che incontro e sento parlare, che questa, io sono stata ricoverata per 2 anni lì all'istituto e ho sempre fatto il caschetto, cosa che però avveniva sempre precedentemente alla fisioterapia. Mi chiedevo quindi adesso se è cambiato il modo di approcciare la cosa, se cambia l'effetto, se si è visto una diversa effetto, quindi migliorato facendolo dopo invece che in precedenza, ecco. Mi piace.
Valentina, da dove è collegata lei, Valentina?
Io sono di Montecatini, quindi sono la Toscana. Al proposito avevo una domanda anche successiva, ma volevo capire questo.
Sentiamo la professoressa Leocani prima.
Volentieri. Guarda,
questa è la mia. Non riesco a sentire. Si fa prima o dopo, devo dire, è per interferire il meno possibile con la vostra routine clinica. Interferire il meno possibile col lavoro dei colleghi fisioterapisti, con gli esami, questo. Non c'è un motivo per cui può funzionare di più se fatto prima o fatto dopo. Un qualcosa per cui è importantissimo avere dei data manager, avere persone che passano ore e ore a raccogliere i dati, a metterli insieme in database, come ad esempio Angelica che abbiamo con noi, è poter raccogliere tutti i dati e confrontare chi ha fatto la stimolazione prima, chi l'ha fatta dopo e vedere se c'è una differenza o un vantaggio in modo da poter dire alle persone conviene farlo prima o conviene farlo dopo. Un po' come fare palestra, se è meglio farlo la mattina quando ci si sveglia o il pomeriggio. Ancora non si sa, però è importantissima la domanda che ha fatto perché sono io la prima a farmela. Non ho la risposta, ma a volte la cosa più importante è farsi la domanda giusta.
E infatti era per questo che mi piaceva, perché io sono sempre stata una osservatrice della fisioterapia come il farmaco fondamentale, sia che poi ha un'influenza ovviamente fisica, ma soprattutto anche psicologica e morale. E come ha sentito, capito il professor Pantoni, anzi colgo l'occasione per salutare anche la dottoressa Rodeghe, che sicuramente si ricorda di me, e io sono sempre venuta dalla Toscana perché paziente del professore sin dal 2005, è stata la mia prima esperienza in assoluto di grande livello e a lui sono sempre rimasta legata. Ho fatto bene. E quello che mi chiedevo, se pensavate di poter condividere anche in futuro con altri istituti o con altri ambienti di ricerca questa, il cosiddetto caschetto, come noi siamo abituati a chiamarla, anche se magari impropriamente, però per capirsi. Perché per esempio io a Firenze, nella mia regione, la fisioterapia è pressoché screditata e sconosciuta, nonostante la presenza di eminenti professori e professoresse. E con molta difficoltà io negli anni ho cercato di far capire quanto invece fosse assolutamente fondamentale. Quindi, come dire, un intervento anche da parte vostra in questo senso sarebbe per noi che veniamo da lontano, e c'è chi viene da molto più lontano, ho sentito la voce del mio collega Pietro, quindi dalla Calabria, ecco, per noi è un po' una panacea venire a Milano, ma non sempre ci è possibile e siamo un po' invidiosi, ecco, mettiamola così, rispetto agli altri, e sappiamo quanto serva a noi, ma anche quanto il nostro aiuto possa servire agli altri, perché è un po' un gioco di squadra, no?
Ecco. Ora se posso intervenire un attimo io.
Sì, la ringrazio.
Il nome di Casa di Cura Egea, credo che quello che viene qua offerto ovviamente è proprio da sempre questa attenzione alla riabilitazione, no? Effettivamente quello che mette in evidenza la paziente è questa carenza sulla riabilitazione, che ovviamente è una carenza nazionale, no, Letizia, in qualche modo, cioè non è una cosa che qui viene ottemperata in qualche modo grazie all'impegno di ACES e di Casa di Cura Egea. Ora poi sulla risposta sulla esportazione a livello nazionale lascio a Letizia la parola. Credo che ovviamente tutte le cose importanti che uno fa nell'ambito della ricerca e dell'assistenza nella ricerca ovviamente è il nostro, come dire, target sempre quello di diffondere il più possibile. Letizia, prego.
Grazie. Devo dire che per quanto riguarda la stimolazione magnetica anche col caschetto, è importante quello che dice, cioè di poterla valutare in tanti centri, e per questo mi sono già adoperata per chiedere dei finanziamenti internazionali in modo da poterla provare, ovviamente come ambito di ricerca, per cui fare su grande scala una raccolta dati in più centri, ma a livello internazionale, nemmeno solo in diverse regioni, per cui è un qualcosa che non ha avuto buon fine, perché in competizione con ricerche su farmaci biologici, dunque anche nel mondo scientifico occorre far capire un pochettino che si tratta di strumenti seri. Però mi permetto di rubare un po' quello che è il compito di Piera, che però può convenire con me, che ACESM è l'associazione Centri Sclerosi Multipla, dunque c'è un grandissimo aiuto dato qui, però sostiene una rete di centri, tra cui un grande aiuto, un centro collegato con noi, con ACESM e Gallarate, per cui abbiamo fatto diverse ricerche in collaborazione anche con altri centri sclerosi multipla, per cui un giorno si potrà sicuramente fare, se parliamo di ambito di ricerca, non per forza finanziata da ACESM, ma ripeto, sono un professore universitario oltre che neurologo, per cui i bandi me li leggo e dunque ci daremo da fare per raccogliere fondi per andare più alla grande, come chiede lei.
Grazie Letizia. C'è una domanda che io vorrei rivolgere al dottor Chiveri, alla dottoressa Rodeger. La domanda viene: ci sono Luca e Mariemma, ci siete?
Sì, ci siamo.
Perfetto. Allora, la domanda viene da Antonella Cumani e ci chiede: scusate, non riesco a attivare. Volevo chiedere se è possibile accedere alla fisioterapia senza ricovero.
Allora, è possibile. Ad oggi, diciamo, purtroppo c'era un'attività florida ambulatoriale prima dell'era Covid. Successivamente c'è stata un'interruzione di alcune attività riabilitative con questo regime, con questo setting riabilitativo. Si è mantenuto il regime però di day hospital, che ovviamente è fruibile anche con il supporto dell'ACESM, che ci aiuta a organizzare questo tipo di recovery, però comporta necessariamente di essere in un range di prossimità rispetto alla clinica, perché vuol dire fare avanti e indietro due o tre volte a settimana per, diciamo, una mezza giornata che viene concordata col paziente, può essere mattino o pomeriggio. Le attività svolte sono molto simili a quelle eseguite in regime di ricovero, però chiaramente per una persona fuori regione, per esempio, può essere molto difficile, perché deve temporaneamente risiedere presso la struttura. In più la durata del day hospital è più lunga rispetto a quella del ricovero ordinario, e quindi vorrebbe dire stare, non so, 4 mesi, 3 mesi o più vicino alla clinica. Comunque questo è l'altro setting che possiamo offrire in questo momento.
Immagino che Antonella sia qua in zona. Antonella, se abbiamo risposto alla sua domanda, se riesce poi abbassa la mano. Se lei esce, poi io sempre con le mani alzate ho Valentina, però non so se è quella di prima, sì che non la vedo più, e poi c'è Cecilia che aveva alzato la mano.
Antonella, buonasera a tutti.
Cecilia, ci sente? Sì.
Sì, vi sento, voi mi sentite?
Prego Cecilia, benissimo, la sentiamo bene Cecilia, prego.
Allora, buonasera a tutti, sono anch'io una paziente del vostro centro da diversi anni, e sono stata seguita proprio dal professor Comi, che devo ringraziare per soprattutto la sua professionalità e anche tutto quello che ha fatto per me. E la mia domanda riguarda la risonanza magnetica Tesla che avete presso il vostro centro. Cioè, volevo sapere che differenze c'erano rispetto a quelle tradizionali che si trovano in tutti i centri ospedalieri.
è una risonanza 3 Tesla, però mentre la differenza che prevede una prenotazione fuori dalla casa di cura IGEA per pazienti che non vengono seguiti di casa di cura IGEA, i tempi sono molto molto lunghi. Invece per i pazienti che vengono seguiti dal nostro centro, i tempi per avere la risonanza sono veramente molto molto corti.
Sì, c'è anche da dire, quindi... sul piano tecnico, diciamo, è una risonanza che offre un dettaglio sulla patologia ovviamente più avanzato rispetto a quella della risonanza standard, e quindi si affacciano anche delle misure radiologiche che una volta erano impensabili e che si stanno sempre di più emergendo anche nella letteratura che ha a che fare con la sclerosi multipla, nella misura del controllo di malattia, che ovviamente molto più efficace se siamo in grado di vedere anche livelli di patologia che con le risonanze standard erano meno identificabili. Ovviamente c'è anche questo aspetto biologico rilevante.
Per i nostri pazienti, giusto per chiarezza, 3 Tesla vuol dire un campo magnetico più forte rispetto al campo magnetico standard, che è 1,5, quindi 2 volte più forte. E come ha detto il dottor Chiveri, questo 2 volte più forte permette di vedere dettagli maggiori. È come, passatemi un po' il paragone, come se uno avesse un microscopio dove c'è una lente che è più potente della lente precedente, fa vedere le cose più piccole e più in dettaglio.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a lei Cecilia, grazie. Altre domande? Non ne vedo in chat. Non ne vedo in chat, abbiamo ancora 86 persone collegate, quindi un ampio numero di persone collegate. Ci sono altre domande da parte di coloro che...
Ah, io volevo fare un piccolo commento prego. Riguardo alla stimolazione, giustamente, volevo solo dire un piccolo aspetto pratico, perché poi avendo pazienti ricoverati purtroppo questo problema si pone, che ad oggi, correggimi Letizia se dico una sciocchezza, risulta ancora un po' problematico usare queste terapie in persone che hanno una storia di epilessia e quindi non è ancora ampiamente, cioè facilmente utilizzabile, oppure prima o poi si sdoganerà anche questo aspetto.
Ma per ora, visto che a livello internazionale, anche negli studi di ricerca, proprio per evitare rischi sulla sicurezza, si escludono due tipologie di persone: uno, quelle con storia di epilessia; due, quelle con impianti con dei metalli, perché il campo magnetico sposta i metalli, dunque chi ha delle clip metalliche può avere uno spostamento della clip, tipo per chiudere un aneurisma, anche se ormai quelle nuove non si spostano, non subiscono più i campi magnetici. Un terzo problema che così poneva dei dubbi ai clinici era il pacemaker, però io stesso ho fatto una misurazione col cardiologo, ormai i nuovi pacemaker, se sono compatibili con la risonanza magnetica, sono compatibili anche con la stimolazione, per cui ho fatto proprio una prova col cardiologo, abbiamo visto la batteria del pacemaker, come funzionava il pacemaker prima, durante, dopo, era tutto perfetto. Dunque su pacemaker sono abbastanza tranquilla. Se è un pacemaker che consente di andare in risonanza, consente anche di usare la stimolazione magnetica. Per l'epilessia preferirei che appunto per ora rimanessimo fuori. Addirittura c'è un tipo di stimolazione che si vuole provare proprio per ridurre l'epilessia, però non è quella che facciamo noi, con dei ritmi molto diversi che inibiscono il cervello.
Allora, c'è una domanda in chat da parte di Fabrizio, vediamo chi se la sente di rispondere. La domanda di Fabrizio è: le ricadute vengono diminuite grazie a questo trattamento? Io immagino che Fabrizio si riferisca sempre alla stimolazione, ovviamente.
E però, la stimolazione magnetica è eccitatoria, dunque serve a potenziare l'attività dei neuroni, dunque difficilmente inibirà l'attività delle cellule infiammatorie, ma c'è questa che avevamo detto. Questa noi l'abbiamo studiata con Silvia Marenna e Elena Rossi in modelli, sui tessuti proprio, neanche umani, e abbiamo visto che se invece di dare degli stimoli eccitatori, che potenziano l'attività dei neuroni, si danno quelli inibitori, cioè basta cambiare la direzione della corrente, si riesce a inibire anche le cellule infiammatorie. Dunque, quello per il motivo per cui stiamo studiando tantissimo anche in laboratorio, non solo nelle persone, è perché stiamo cercando di capire se possiamo usare i campi elettrici proprio per inibire le ricadute. Pensiamo alle persone che sono, alle donne in stato interessante che non possono prendere farmaci, quelle che hanno partorito e che non possono prendere i farmaci se vogliono allattare. Dunque sarebbe bello poter prevenire le ricadute con l'elettricità. Per quindi, quello, insomma, ma lo stiamo studiando per ora.
E chi usare la risposta umano,
perché prima di andarci vorremmo capire molto meglio, però abbiamo già pubblicato delle cose su quello. Magari intanto che fate altre domande vi metto in chat il lavoro di Silvia e di Elena.
Quindi per chi usare attualmente la risposta è no, ma potenzialmente
no, la risposta è sì sul topo.
Però Fabrizio
sì,
non
sì,
credo
no che... nell'uomo non l'abbiamo dimostrato,
credo,
però
credo che Fabrizio fosse interessato. Certo. All'umano. Ci sono due mani alzate, la prima è di Patrizia Catanese. Patrizia, prego.
Sì, grazie professore. Io volevo salutare intanto tutti i collegati. Volevo fare la domanda alla dottoressa se ci sono per caso, perché mi sono sentita chiamata in causa dal dottore Chiveri per quanto riguarda i soggetti che hanno anche l'epilessia, ma che diciamo è ferma da 30 anni. E siccome io sono un soggetto di questo tipo, le chiedevo, c'è qualcosa che si sta studiando o è in prossimo, diciamo, studio per questi pazienti come me che hanno avuto o, diciamo, questa problematica? Quindi qualcosa che si può attuare oltre il caschetto, che ovviamente non si può fare, come mi disse il buon e carissimo professor Comi.
Beh, qualcosa che facciamo noi, però se il professor Comi glielo aveva già detto, probabilmente avevamo già l'informazione, cioè un'epilessia ferma da 30 anni, normalmente si tende a fare un elettroencefalogramma e vedere se è ferma anche dal punto di vista dell'attività elettrica nel cervello, però se è già stato detto di no, qualcosa sì, no, che si può fare è stimolare in periferia. Qui ad esempio, in periferia, stimolare i nervi in modo da non attivare direttamente il cervello, ma i nervi periferici o con campi elettrici o con altri stimoli più naturali, per esempio quello che stiamo provando qua, sono solo vibrazioni, per cui l'epilessia assolutamente non è un qualcosa che subisce variazioni di questo tipo.
Bene, allora abbiamo un'altra mano alzata, probabilmente è l'ultima, perché sono quasi, ci avviciniamo alle 7. Pietro ha la mano alzata.
Non so se buonasera.
Pietro, buonasera, prego.
Buonasera, mi sente? Senta, prego. Io sono un paziente ultraventennale del professor Comi, ero un paziente ultraventennale del professor Comi e sono stato ricoverato due volte nella vostra clinica. E volevo sapere una cosa, siccome ogni anno facevo una risonanza col mezzo di contrasto, questa volta l'ho fatto da voi con questo potente strumento di risonanza che avete voi, 3 Tesla, però l'ho fatto senza mezzo di contrasto. Ora, volevo sapere perché, se senza mezzo di contrasto si può vedere se c'è qualche lesione attiva.
Luca, vuoi provare a rispondere?
È una domanda. Che mi trovo, vorrei farvi un'altra domanda. Siccome io ho fatto pure il caschetto e quella specie di sedia, non mi ricordo come si chiama lì, ho fatto
Cheope,
volevo sapere se... Sì.
Ma su questo stiamo facendo ricerca, non posso dirle che fa bene o non fa bene, perché veramente vorremmo farlo in un modo serio.
Se avevate delle risultanze, perché siccome l'abbiamo fatta in pochi, perché eravamo veramente pochi quelli che la facevano, volevo sapere se quella c'era qualche risultato positivo. E vi ringrazio, io sto chiamando dalla Calabria.
Grazie a lei.
Luca, risonanza.
Sì, allora per quanto riguarda la risonanza, diciamo non è mandatorio fare mezzo di contrasto sempre, nel senso che normalmente viene fatto soprattutto nei primi anni di malattia, perché come sapete sono le fasi in cui si concentrano le attività radiologiche intrese anche con mezzo di contrasto. In più, con le metodiche più recenti, soprattutto con una risonanza da Tesla, è oggi possibile avere delle informazioni che, diciamo, sono sovrapponibili al contrasto, perché la risonanza può vedere quell'alterazione, si chiama danno di barriera, anche senza mezzi di contrasto. E quindi in alcuni frangenti, vogliamo a volte anche per ragioni organizzative interne, si fa un esame che sicuramente è più rapido da organizzare che quello senza contrasto, quando però sappiamo che non è fondamentale in quella persona. Quindi non è obbligatorio farlo, dipende un pochino dal contesto clinico del singolo soggetto.
Perfetto. Ora, se la Presidente mi permette, c'è ancora una domanda. Liborio Adriano Mastroi. Possiamo, Presidente, possiamo andare avanti ancora con una domanda. Liborio Adriano, prego.
La mia non era una domanda. Ho avuto la fortuna di essere visitato dal professor Come e da alcune delle dottoresse che sono presenti qui. Volevo ringraziarle perché non ho avuto l'opportunità di farlo prima.
Grazie Liborio, grazie mille, ci fa molto piacere, grazie.
Una domanda scritta.
C'è una domanda scritta.
Il neurologico potrà trarre beneficio da questa cura.
Ultra specifica, Letizia, ultra specifica.
Guardi, Fabrizio
ha un sacco di domande stasera.
Fabrizio, grazie, perché di tutte le cose che abbiamo fatto, una cosa che non ho detto è proprio il lavoro che hanno appena accettato a Valerio Castoldi, perché stiamo stimolando l'occhio per vedere, lui lo sta facendo nel topo, ma sto partecipando a un progetto con Parigi, la Salpêtrière di Parigi, per vedere se stimolare il nervo ottico, cioè stimolare l'occhio con l'elettricità, può migliorare la mielina nel nervo ottico. E dunque lo facciamo con i potenziali evocati visivi. Valerio l'ha fatto nel topo e lo stiamo facendo nelle persone, io sono quella che legge i dati dei potenziali evocati, a Parigi lo abbiamo fatto, l'avrei fatto anche qua, ma c'era poi stato il Covid e non l'abbiamo fatto, però io leggerò i dati, per cui lo saprò per prima. È proprio una bella idea e dunque...
Perfetto.
Stiamo lavorando.
Allora, se non ci sono altre domande, io direi che abbiamo avuto delle belle presentazioni, una bellissima discussione. Io cederei a questo punto la parola alla segreteria ACES, Alessia, o alla Presidente, ovviamente, come ritenete più opportuno. E vi ringrazio tantissimo intanto da parte mia. Grazie a tutti della partecipazione. Prego, Alessia o Presidente. Chi? Presidente, deve accendere il tuo microfono.
Io ringrazio tutti, è stata una veramente una riunione molto molto interessante. Adesso però lascio la parola a Alessia, che deve dire ancora alcune cose. Ringrazio veramente di cuore tutti i partecipanti. Grazie mille.
Sono molto breve.
Grazie anche alla dottoressa Rodiger, al professoressa Leocani e al professor Chiveri per gli interventi. Alessia, prego.
Sono molto breve. Allora, prima di concludere il nostro incontro, desideriamo ricordare che noi di ACESM siamo qui per assistere i pazienti e le loro famiglie, per aiutarli a comprendere le modalità di accesso al Centro Sclerosi Multipla di Casa di Cura Igea, l'accesso alle terapie, l'accesso ai ricoveri di riabilitazione. Veniamo quindi poi a ricordare brevemente i servizi che abbiamo a disposizione, che sono la fisioterapia ambulatoriale e il supporto psicologico. ACESM offre ai suoi soci e ai pazienti che afferiscono al centro un ciclo gratuito all'anno di 10 sedute di riabilitazione motoria di mantenimento presso la struttura di Via Dezza. Infatti, gratuitamente, dopo aver eseguito una visita neurologica e una visita fisiatrica presso la struttura, potranno accedere alle 10 sedute di fisioterapia. Sappiamo che questo è un servizio fondamentale per i pazienti affetti da sclerosi multipla, perché contribuisce a migliorare la loro qualità di vita e a favorire il mantenimento delle loro capacità motorie. Per quanto riguarda il supporto psicologico, la sclerosi multipla non colpisce solo il corpo, ma come sappiamo può avere un impatto significativo anche sulla mente e sulle emozioni. Per questo motivo ACESM offre un servizio gratuito di supporto psicologico. Questi incontri si svolgeranno anche con la nostra esperta psicologa, che è psicoterapeuta, neuropsicologa, la dottoressa Graziella Sirabian, da molti anni collabora con noi. Poi, per ricevere ulteriori informazioni sulla modalità di accesso ai vari servizi, potete chiamarci ai nostri numeri di segreteria, che sono lo 02 48 59 34 11, inviandoci una mail a info@acesm.org o semplicemente visitando anche il nostro sito internet www.acesm.org. Comunque, per qualsiasi informazione io sono a disposizione, Giulia anche, che è qui con noi, che adesso sostituirà Ilaria nel frattempo che rientra dalla maternità. Vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato, nonostante tutti questi problemi tecnici che purtroppo abbiamo avuto, ma eravamo veramente in tanti e si faceva fatica proprio a livello di dati, ma troveremo una nuova piattaforma per le prossime riunioni, penseremo anche a questo. Vogliamo ringraziarvi anche per esserci stati sempre vicini in questo momento difficile per noi e grazie a tutti voi per essere stati qua.
Grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.